Abbiamo visto che Thompson ci mostra in maniera molto dettagliata come la prima grande rivoluzione organizzativa, che all'inizio della rivoluzione industriale sovverte le antiche regole del lavoro, sia in gran parte rivolta a disciplinare il tempo di lavoro di operai che sono ancora artigiani, che erano artigiani 2 giorni prima, a sottomettere a un piano operativo temporalmente preciso le diverse abitudini lavorative di prestatori d'opera precedentemente indipendenti e solitari, potremmo anche dire, pensate ai contadini e agli artigiani. Allora, Thompson ha fatto vedere come appunto si impone la nuova disciplina del tempo, quali sono i mezzi per inculcare questa nuova disciplina del tempo da parte delle classi dominanti, da parte della borghesia del Settecento e poi dell'Ottocento inglese. Ma ora vediamo in termini più generali qual è questo processo, che cosa vuol dire la relazione tra la dimensione temporale e la società industriale e il modo di produrre industriale. Naturalmente noi sappiamo, perché l'abbiamo già detto anche in queste lezioni, che le prime manifatture sorgono per l'esigenza di riunire lavoratori intorno a una comune fonte di energia, intorno a dei macchinari, abbiamo detto, no? Non meno che per i vantaggi produttivi connessi all'imposizione di un orario di lavoro continuato per tutti, sorvegliato e regolare per tutti quei lavoratori che sono fisicamente riuniti nello stesso spazio. Qui sottolineo che siamo di fronte a una connessione spazio-temporale molto importante, molto interessante. E infatti coloro che prima lavoravano prima della nascita delle manifatture, naturalmente, che lavoravano liberamente accanto alla propria casa o dentro la propria casa o nel proprio laboratorio, all'interno quindi di un'organizzazione di lavoro domestica che non conosceva orari esattamente definiti, integrando il lavoro dei campi con la tessitura a domicilio e con le richieste della famiglia contadina, chiaramente ora si trovano di fronte a una nuova organizzazione del tempo e della produzione. E ciò che veniva pagato all'artigiano contadino non era certo il suo tempo di lavoro, ma la sua opera, il risultato di quell'attività che impegnava quantità di tempo diverse a seconda della stagione, delle prioritarie richieste del lavoro dei campi oppure della sua stessa abilità. Ma con l'estendersi della manifattura e della nuova organizzazione del lavoro, l'elemento temporale diventa un aspetto cruciale della prestazione lavorativa, cioè del lavoro dell'operaio. Questo l'abbiamo già visto. Vediamo ora in termini più generali di che cosa si tratta. L'orientamento in base al compito, quello che Thompson appunto rileva per esempio nelle attività dei contadini o degli artigiani, nelle attività delle società pre-capitalistiche, pre-industriali, viene lentamente ma inesorabilmente sostituito dall'orientamento in base al calcolo del tempo. È un orientamento completamente diverso. I lavori dei campi o il lavoro degli artigiani, dei falegnami, dei fabbri, naturalmente non è, come dire, orientato in base a una dimensione temporale, al calcolo del tempo che ci si impiega a fare un oggetto, a arare un campo, ma è appunto orientato in base al compito che bisogna svolgere, al compito che bisogna svolgere. Nella società industriale, a partire dalle prime manifatture, questo orientamento in base al compito viene lentamente ma inesorabilmente sostituito dall'orientamento in base al tempo, come ho detto. Non è più un prodotto finito che incorpora le capacità e il tempo di chi l'ha fatto, ciò che viene venduto, ma incorpora il tempo di lavoro, l'attività prestata secondo direttive di un piano altrui, di un piano, di una pianificazione che non è dell'operaio, non è fatta dall'operaio, ma è gestita e portata avanti dal proprietario dei mezzi di produzione. Questo piano, appunto, è stabilito con l'autorità dal proprietario dei mezzi di produzione, dal capitalista, e il compito del lavoratore si definisce sempre più nettamente in un certo numero di ore lavorative dirette e sorvegliate in funzione di regolarità temporali. Abbiamo visto come il sorvegliante, come racconta Thompson, sia importantissimo da questo punto di vista, no? Colui che sorveglia l'entrata e l'uscita dalle fabbriche, ecco, colui che detta il tempo, diciamo, nell'attività industriale. Ora, man mano che il lavoro diventa salariato e che il criterio della divisione del lavoro si diffonde e si approfondisce, il tempo si trasforma nella preoccupazione centrale del mondo del lavoro, secondo alcune prospettive che sono collegate tra di loro, cioè il tempo che diventa la questione centrale, Quantità di beni prodotte per unità di tempo è uno dei problemi più importanti che assurgono a questioni fondamentali per chi segue e pianifica la produzione. Durata della giornata lavorativa, che è un oggetto di scontro naturalmente tra i lavoratori e i datori di lavoro, e cioè i proprietari dei mezzi di produzione, regolarità temporale del lavoro prestato, coordinamento temporale fra attività differenti tra di loro. Quando alla prima rivoluzione, che è di carattere solo organizzativo, e cioè la manifattura, succederà la seconda rivoluzione, cioè la rivoluzione tecnologica, che consiste nella sempre più vasta applicazione delle macchine al lavoro umano, ancora una volta si approfondirà la sensibilità ai problemi del tempo, della produttività e dei ritmi. Quindi c'è un primo step che è quello della manifattura, delle prime manifatture, ma è il secondo step ancora più importante quando appunto alla prima rivoluzione succede questa seconda rivoluzione tecnologica, che consiste appunto in una vasta applicazione di produzioni portate avanti con le macchine. Ora, i primi apologeti, i primi osservatori della società industriale evidenziano proprio l'aspetto temporale della nuova produttività, l'importanza di una diversa amministrazione del tempo fra le cause della nuova ricchezza delle nazioni. Fin qui abbiamo visto, attraverso la lettura di Thompson, come i moralisti, dell'epoca cerchino di convincere o di obbligare i lavoratori inglesi a disciplinarsi, possiamo dire, secondo il nuovo tempo moderno industriale. Qui adesso abbiamo però da prendere in considerazione i grandi teorici della società industriale, per esempio Adam Smith, il grande economista inglese, che era sì un osservatore ma anche un apologeta della società industriale, il quale fa vedere come la dimensione temporale della nuova produttività sia fondamentale. Scusate. E quindi quando lui, Smith, appunto, elogia i benefici economici, la grande prosperità resi possibili dal nuovo sistema di produzione, tale che, vi cito le sue parole, la distanza di un principe europeo da un contadino industrioso e frugale è meno grande di quella tra quest'ultimo e i vari re africani, padroni assoluti della vita e della libertà dei 10.000 selvaggi nudi, questo afferma Smith. Ciò che lo affascina è che cosa in primo luogo? È il miracolo della nuova produttività, il nuovo rapporto tra quantità di tempo e quantità di prodotto, cioè tra l'economia di tempo che viene fatta attraverso la produzione industriale e la grande massa di prodotti che vengono fuori dalle macchine. Smith, naturalmente, il libro il passo che vi ho citato è dal libro Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, è un libro la cui traduzione in italiano la potete trovare dovunque, mi sembra sia tradotto da Mondadori per l'Italia. E comunque è un classico che per degli economisti come voi vorrete diventare, è fondamentale, la cui lettura è fondamentale. E allora la divisione del lavoro che viene introdotta dai sistemi di produzione è strettamente, direttamente connessa al risparmio di tempo. Anche Marx, vi ricordate, aveva detto che proprio forse seguendo Smith, o anche seguendo Smith, che ogni economia è economia di tempo. E quindi qui ritroviamo anche in Smith questa asserzione. Indirettamente attraverso l'applicazione di un criterio razionale ed efficiente si arriva a risparmiare tempo. Per esempio, l'universale, dice Smith, l'universale disposizione a trafficare, barattare, scambiare, per la quale i più diversi ingegni si rendono utili gli uni agli altri, l'attività economica risulta quindi accelerata, razionalizzata dalla reciproca complementarietà dei prodotti e dei talenti. Ma anche indirettamente la divisione del lavoro che richiede un grado di specializzazione sempre più avanzato al lavoratore introduce una drastica diminuzione del tempo di lavoro necessario. E scrive Smith, ad esempio, sempre nel libro L'indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Scrive, un fabbro che abbia qualche esperienza, ma la cui unica e principale attività non consista nel fabbricare chiodi, anche se si impegna al massimo, raramente potrà farne più di 800 o 1000 al giorno. Ho visto parecchi ragazzi sotto i 20 anni che non avevano mai fatto altro mestiere che quello di fabbricare chiodi e che, quando ci si mettevano, riuscivano a farne ciascuno più di 2.400 al giorno. Ecco l'efficacia della divisione del lavoro e della concentrazione anche del lavoro, della specializzazione del lavoro, ovviamente. Quindi questo è l'esempio famoso che ora vi ho citato della fabbrica di spilli, cioè della fabbricazione degli spilli, illustra che cosa? Illustra l'aumento di produttività che è connesso all'abilità che l'operaio acquista nello svolgere una semplicissima mansione, una mansione proprio basilare, basic, quando ha passato la vita applicandosi a questo unico tipo di lavoro. Quindi per Smith la ricetta della produttività è chiara. Essa deve, dice Smith, apro la citazione, in primo luogo si deve all'aumento di destrezza di ogni singolo operaio, in secondo luogo al risparmio di tempo che di solito si perde nel passare da una specie di lavoro all'altra e infine si deve questa produttività all'invenzione di un gran numero di macchine che facilitano e abbreviano il lavoro e permettono ad un solo uomo di fare il lavoro di molti. Ecco qual è, no? Da cosa deriva il risparmio di tempo nell'industria, fin dalle prime industrie. Naturalmente sottolineo il fatto che bisogna che sappiate che cos'è la produttività per capire questo passaggio di Smith e questo problema in generale. La produttività non è la produzione. La produzione è la massa di merci, di oggetti che si producono. La produttività è una relazione, è la relazione tra la massa di oggetti che si producono, la quantità di merci che si producono e il tempo che si impiega per produrli. Questo è fondamentale. Quindi, allora, questa nuova attenzione al rapporto tra tempo, quantità, tra tempo e quantità di beni prodotti, questo apprezzamento per l'efficienza e l'aumento del valore quantitativo e del volume, della produzione, senza che venga mai avanzato il problema del senso e della qualità della crescita economica, delle valutazioni che potrebbero presiedere alle relative scelte, forniscono già un quadro significativo del clima culturale e dell'atteggiamento verso il tempo che sempre più profondamente e pervasivamente la società industriale si incaricherà di diffondere, come abbiamo visto molto bene nelle osservazioni e nella ricostruzione storiografica di Thompson.